In altre parole,
e saluto Andrea Vitali che sarà con noi tutta la settimana. Buongiorno, benvenuto, bentornato a Rete 2.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, Andrea Vitali, nato a Bellano sul lago di Como, il suo nome, la sua scrittura rimangono legati a quell'atmosfera lacustre che gli fornisce tanti dei personaggi, delle storie indimenticabili dei suoi romanzi e che ne fanno uno degli autori più prolifici e più di successo della narrativa italiana contemporanea. Io lo dicevo questa mattina prima delle 7 durante la rassegna stampa, i giornali sono pieni di pagine che riportano al Salone del Libro di Torino che si chiude oggi, al successo che ha rappresentato questa edizione, ai tanti ospiti presenti, si va da Bernie Sanders a Boualem Sansal, c'era anche lei Andrea Vitali ieri a Torino. Allora io, prima di porre la domanda, volevo leggere un paio di righe dall'editoriale di Concita De Gregorio sulla Repubblica, che dice, parla dell'importanza di esserci con il corpo, facendo file, pagando biglietti, praticando il rivoluzionario atto della presenza, perché dice Concita De Gregorio si avverte un bisogno di rallentare, di fermarsi e di poter dire io c'ero, no? La bellezza anche dell'espressione dal vivo, un incontro dal vivo. Lei, Andrea Vitali, che rapporto ha con i festival di letteratura?
Direi un ottimo rapporto. In ogni caso mi piace sottolineare che la presenza importante al Salone di Torino non è mai mancata, nemmeno negli anni passati. Io mancavo da qualche anno e quest'anno obiettivamente sono rimasto folgorato dall'enorme numero di persone presenti. E questo mi ha molto confortato, perché a fronte di statistiche o anche semplici chiacchiere in cui parlano di un sempre più ridotto numero di lettori, marcatamente diciamo in Italia, questo afflusso veramente oceanico mi fa pensare che forse le statistiche non abbiano un occhio sempre aperto sulla realtà, perché obiettivamente la mia osservazione da semplice partecipante, visitatore, oltre che autore presente per un incontro, mi ha fatto notare un sacco di borse o zaini vuoti che entrano e poi estremamente rigonfi, pieni di libri ovviamente, perché altro non si può acquistare all'uscita. Per cui, come dire, ho questo sospetto, insomma, che ci sia una discrepanza tra i dati che vengono forniti dalle statistiche e invece il dato reale della persona comune, che comunque nei confronti del libro ha sempre una certa affezione.
Poi le statistiche dovrebbero prendere in conto anche le borse di tela, forse.
Le borse di tela, diciamo, e gli zaini, anche perché c'è poi un aspetto singolare che mi ha colpito proprio ieri, l'enorme presenza, diciamo, di stand e quindi di libri, che è un po' assimilabile a certi mega supermercati dove tu entri per comprare un etto di prosciutto cotto e esci con il carrello pieno e il conto in banca svuotato. Cioè, c'è questa, come dire, questa sensazione che non puoi uscire senza aver acquistato almeno un libro, e può anche darsi che, come dire, il neofita, colui che entra solo per curiosità, che non è come dire, così affezionato alla lettura, cominci lì il suo percorso di lettore acquistando il libro giusto, perché poi il libro ha una sua magia, si fa acquistare come se conoscesse le tue propensioni e il tuo carattere, e così ti avvia a una carriera di lettore.
A proposito di lettori neofiti che iniziano magari proprio ai festival ad acquistare dei libri, volevo condividere con lei qualche dato che ho trovato sul Sole 24 Ore questo weekend e che mi ha fatto subito pensare alla chiacchierata che avremmo avuto questa mattina, perché uno studio pubblicato appunto dal Sole 24 Ore dice che Netflix riporta i libri in classifica, lo streaming moltiplica le vendite. Allora, lo diciamo subito, è uno studio commissionato da Netflix, quindi con tutti i bias del caso, sì. Ma ci dice che i dati parlano, le vendite dei titoli collegati a serie TV o a serie in streaming crescono in media del 197,4% nelle prime 4 settimane dopo la messa in onda, poi dopo 16 settimane l'incremento rimane comunque sopra il 120%, stiamo parlando di più di un raddoppio, e nell'arco di un intero anno parliamo del 64,5% in più, lo ricordo, di libri venduti e riferiti a serie TV. E questo mi ha fatto pensare a lei, perché lei ha una serie TV in uscita, doveva andare in onda nelle scorse settimane, poi è stata rimandata. Cosa succede? Ce lo spiega?
Ma credo che non sia successo nulla di particolare, per quanto ne so, per quanto mi hanno spiegato, perché anch'io sono un neofita, diciamo, della traduzione in immagine delle mie storie. È stata rimandata nell'autunno, poiché la primavera, diciamo, e l'autunno sono le stagioni migliori per proporre al pubblico televisivo una nuova serie, mentre, diciamo, il periodo estivo è un periodo in cui gli spettatori, coloro che ancora accendono la televisione, perché non credo che siano, anzi mi sembra che siano sempre meno, perché la gente ha altri mezzi per guardare. In ogni caso la stagione estiva è una stagione proprio più dedita alla vita all'aria aperta e meno alla frequentazione di programmi televisivi. Però ecco, mi spiace un po' questa faccenda, che sia il cinema o comunque la televisione, la serialità televisiva, a trascinare il libro, perché è il libro il primo movens, diciamo, della serie televisiva, e qui bisognerebbe che venissero rispettate queste priorità, tenendo conto che poi è esperienza comune di noi lettori il fatto che molto frequentemente la traduzione televisiva o cinematografica di un testo letterario non corrisponde quasi mai a quello che noi abbiamo immaginato leggendo. Perché tra le due cose c'è di mezzo l'immaginario di noi lettori che quando leggiamo ci formiamo un'immagine ben precisa, unica, insostituibile, assolutamente non sovrapponibile alle immagini di altri lettori, per cui c'è questo impatto abbastanza particolare. Può essere comunque un buon gioco, perché in questa sorta di duello tra immagine televisiva o pagina scritta, io credo che la pagina scritta possa spesso uscire vincente rispetto all'immagine proposta dal cinema o dalla televisione.
Sì, è vero, però, come diceva lei, che si apre un libro in questo caso con delle immagini già in testa, no? Non abbiamo più la costruzione di quell'immaginario, che è la parte forse più bella della lettura.
È quello, come dire, che fa il lettore complice dell'autore, cioè che stringe un patto di alleanza tra i due, proprio perché diciamo, il lettore ha questa capacità, diciamo, di andare oltre le pagine scritte, le parole, eccetera, vive tra le righe di quello che legge e ha poi una sua vita indipendente in relazione, diciamo, al libro che ha scelto di leggere.
Tornando al Salone del Libro di Torino, Andrea Vitali, io volevo chiederle, lei ieri è stato appunto a Torino, ma ha anche partecipato a un evento cosiddetto off, sempre legato al festival, ma non a Torino, a Vercelli. Ci vuole raccontare di cosa si tratta?
Beh, è stato un incontro in carcere a Vercelli, non è la prima volta che io faccio incontri di questo genere, ho frequentato parecchi carceri in Italia. In questo caso era una chiacchierata, assolutamente non una lettura e men che meno una conferenza, perché non è, come dire, nelle mie corde tenere conferenze, ma l'incontro è stato abbastanza particolare, nel senso che e questo poi l'ho scoperto dopo all'uscita, quando la direttrice me l'ha rivelato, era un incontro fatto con individui carcerati per reati sessuali che hanno, come dire, una particolare definizione anche nel trattamento carcerario, nel senso che costoro vengono tenuti separati anche dagli altri carcerati, hanno delle limitazioni nel movimento all'interno delle carceri. E questo li porta a passare, diciamo, gran parte del loro tempo appunto leggendo oppure addirittura scrivendo, tant'è che sono venuto via dal carcere non solo con una discreta fornitura di riso, visto che eravamo nel Vercellese, ma anche con un discreto numero di racconti scritti da questi individui, da questi uomini, perché erano prevalentemente uomini. Quindi un'ottima chiacchierata, condita da domande anche particolarmente impegnative per quanto riguarda la risposta, proposte da questi signori che hanno dimostrato pienamente di aver letto anche il mio romanzo più recente. La singolarità comunque di questi incontri che io posso che ho verificato e ho verificato anche ieri, è, come dire, l'impressione di trovarsi di fronte a individui di cui ti chiedi come mai possono aver commesso, che ne so, un reato sessuale, nel caso dei signori di ieri, oppure reati anche più gravi, omicidi, rapine, come mi è capitato di verificare, ad esempio, nel carcere di Bollate, che ho frequentato più volte. Ecco, è un'impressione particolarmente strana. Indubbiamente una sensazione superficiale, perché, come dire, non è che costoro mi confessano quello che hanno fatto, cioè non è nel mio interesse sapere, eccetera, però è impressionante, insomma, verificare anche solamente sentire il clic e clac delle chiavi che aprono e chiudono i cancelli, respirare questa atmosfera in cui obiettivamente percepisci che la libertà ti è negata.
Mi ha fatto particolarmente piacere, Andrea Vitali, ripercorrere questa sua chiacchierata di ieri, perché noi proprio a partire da oggi in Alphaville alle 11:30 affronteremo il problema delle prigioni strapiene in Svizzera nel dossier a cura di Barbara Camplani. È un dato delle ultime settimane: al 31 gennaio 2026 c'erano 7.119 detenuti e detenute in Svizzera, il numero più alto dall'inizio dei rilevamenti. Allora, nella solita modalità di Alphaville con 5 esperti nel corso della settimana ci chineremo su questo tema. Andrea Vitali, siamo già arrivati alla fine della prima chiacchierata con lei. Grazie, a domani.
Ci mancherebbe, grazie a lei, a domani.
Buona giornata.
Buon lavoro a voi, grazie.